Ciao a tutti, sono Chiara e vi do il benvenuto o ben ritrovati a Dalla Cina col Furgone, il podcast dove parliamo di storia, cultura e politica cinese. Nell'ultimo episodio ci siamo lasciati a quello che è stato il tramonto, diciamo, della grande rivoluzione culturale cinese e abbiamo chiuso con una domanda. Mentre la Cina sprofondava nella confusione ed era al tracollo, il suo grande alleato storico, l'Unione Sovietica, che cosa faceva? La risposta breve a questa domanda è l'Unione Sovietica ormai si era lavata le mani della Cina. Il loro divorzio era ufficioso e di fatto, a questo punto inevitabile, le relazioni tra i due non potevano più essere salvate. L'allontanamento sino-sovietico diventa ufficiale e noto al mondo nel 1969, quando c'è una serie di scontri di confine. E a nord, in Manciuria, dove c'è il confine tra quella che oggi è la Federazione Russa e la Cina, e che non diventeranno mai un conflitto ufficiale, ma che di fatto in realtà sono schermaglie importanti e che hanno anche un loro numero di vittime. Le radici dell'allontanamento, però, cominciano già negli anni 50, con la guerra di Corea. In realtà, pochissimi mesi dopo la firma di quello che era il trattato di amicizia, solidarietà e assistenza reciproca tra la Repubblica Popolare Cinese e l'Unione Sovietica. Ci sono diversi step, poi, nell'allontanamento, ma oggi ci concentriamo appunto sul primo, che è la guerra di Corea. La guerra di Corea comincia ufficialmente nel 1950. E il 25 giugno 1950 la Repubblica di Corea, che è la metà sud della penisola, viene invasa dalla Repubblica Democratica Popolare di Corea, o Nord Corea, guidata dalla famiglia Kim. Famiglia Kim che deve tutta la sua fortuna politica a Stalin. Comunque, prima di questa invasione, gli americani avevano già fermato numerosi piani di invasione da parte della Repubblica di Corea a sud, che adesso diventerà più semplicemente Corea del Sud, esattamente come la sua controparte a nord sarà Corea del Nord. Questo perché gli americani erano, come dire, non troppo desiderosi di lasciarsi trascinare in un nuovo conflitto, ma soprattutto ritenevano che il partito nazionalista fosse ormai una e quindi per tutelare i propri interessi nella zona tanto valesse cercare di lasciare uno spiraglio per un reapproachment con la Cina di Mao. Stalin era perfettamente consapevole di questa cosa e non lo aggradava nemmeno un po'. Questo perché per la sicurezza dell'Unione Sovietica voleva l'esistenza di una zona cuscinetto, una buffer zone tra i suoi territori e i territori americani. E per quel che lo riguardava, tutti gli stati satelliti, come la Corea del Nord o la Repubblica Popolare Cinese, in realtà erano perfetti stati cuscinetto, abbastanza grandi da potergli lasciare del tempo di mandare le sue truppe in caso servissero. E quindi aveva bisogno che rimanessero saldamente ancorati al gruppo sovietico. Sapeva anche che le speranze americane avevano... avevano un contraltare, in parte cinese, perché lo stesso Mao in realtà sperava di potersi riconciliare con gli Stati Uniti d'America. Per assicurarsi quello che era l'aiuto economico, tecnico e anche militare che gli serviva per continuare la sua opera di unificare il paese, quindi conquistare tutti i territori che nel 1950 erano ancora controllati dal partito nazionalista e ricostruire la nazione, era stato disposto a firmare il trattato di amicizia e anche a sacrificare parte di quella che era l'indipendenza territoriale cinese per lo scopo. Il riconoscimento della Mongolia esterna, infatti, era stato il prezzo che Mao aveva pagato per assicurarsi il supporto sovietico. Però sapeva benissimo che Mosca vedeva Pechino più come una buffer zone e una zona cuscinetto che un alleato alla pari. E se questo trattamento era sopportabile con Stalin vivo, in realtà morto Stalin e cambiata la dirigenza diventerà per i cinesi inaccettabile e sarà un altro dei motivi che li allontanerà. Nel 1950, quindi, in campo comunista, ufficialmente coeso, ufficiosamente non così tanto, abbiamo queste tre posizioni. L'Unione Sovietica che vuole assicurare e che vuole assicurarsi che la Repubblica Popolare Cinese sia saldamente ancorata, vita natural durante, al campo sovietico e non faccia defezioni verso gli americani. E che vuole costruire una buffer zone tra se stessa e le truppe americane. La buffer zone designata è la Corea del Nord e la Repubblica Popolare Cinese. Più a sud abbiamo la Repubblica Popolare Cinese che ha deciso che la causa della riunificazione nazionale va bene un'alleanza con l'Unione Sovietica purché arrivino denaro, personale, mezzi militari. Mentre però è impegnata in questa sua azione, non vuole assolutamente essere trascinata in conflitti che possono coinvolgere gli Stati Uniti d'America. Questo perché, anche se sono un po' tutti consapevoli del fatto che il Partito Nazionalista è il cavallo perdente, Mao e i compagni sono anche consapevoli che in caso di un'azione militare, il Partito Nazionalista e i territori che controllano potrebbero diventare improvvisamente molto più importanti dal punto di vista strategico e quindi ribaltare la situazione e convincere gli Stati Uniti della necessità di difenderli. Terzi, non per importanza, abbiamo i nordcoreani, che invece vogliono solo assicurarsi il supporto sovietico a svantaggio dei cinesi e unificare la propria nazione, quindi conquistare tutta la penisola, con tanta buona pace al fatto che potrebbe minare le ambizioni cinesi e convincere gli americani del fatto che forse va bene difendere anche le posizioni mantenute dal Partito Nazionalista per cercare di arginare il pericolo sovietico. Firmato quindi questo trattato, cominciano una serie di manovre diplomatiche tra questi tre soggetti. Kim Senior, il primo Kim, quindi colui che deve tutta la sua fortuna politica a Stalin in realtà, perché lui e la sua famiglia quando era bambino si erano rifugiati in Cina per sfuggire all'occupazione giapponese. In Cina Kim aveva conosciuto il Partito Comunista e poi era andato a Mosca a studiare, poi era tornato, aveva combattuto in unità di guerriglia. Insomma, tutta la sua fortuna politica però è dovuta al fatto che fondamentalmente lui e Stalin si capivano, la vedevano e la pensavano allo stesso modo. Mentre cerca di convincere Stalin ad affidargli le truppe per un'invasione su scala massiccia, in grande stile, non vuole fare una battaglia di guerriglia come ha fatto Mao, gli propone diversi argomenti. Il primo è che il terreno della penisola coreana non è adatto alla guerriglia, ma si presta più ad una invasione su larga scala. In realtà poi vedremo, i fatti gli daranno torto su questa cosa, ma l'importante è convincere Stalin. E Stalin su questa cosa non si lascia convincere. Quindi Kim aggiunge un secondo argomento, che è il fatto che i coreani sono infelici sotto quella che è la dittatura di Syngman Rhee al sud, è il primo di una lunga serie in realtà di dittatori che ci saranno, dittatori, governatori autoritari, chiamateli come volete, che ci saranno in Corea del Sud, supportati dal governo americano. E quindi Kim è convinto che, data l'insoddisfazione generale della popolazione, se la Corea del Nord lanciasse un'invasione su larga scala, la popolazione locale insorgerebbe per aiutarli. Ma anche questo non convince troppo Stalin. L'argomento però che convince Stalin è quello della riunificazione nazionale. E convince Stalin abbastanza da dirgli che lui non è contrario alla riunificazione della penisola coreana, ma tutte le decisioni che riguardano l'Asia devono essere approvate da Mao. Cosa sta facendo Stalin? Sta facendo lo scaricabarile, perché se questa cosa va bene il credito è tutto suo e se questa cosa va male può dare la colpa a Mao. Se ritardano l'invasione, c'è un fallimento, tutta colpa di Mao. Inoltre, Stalin non vuole trovarsi nella posizione di favorire apertamente un alleato sacrificando le speranze di un altro, quando l'altro, che è la Cina, è quello che finora in realtà sta facendo bene. Che cosa dice Mao? A questo punto quindi Kim si rivolge a Mao, porta la sua proposta: vogliamo unificare la Corea, lanciamo un attacco. Ci supporti, non ci supporti, che cosa ne pensi? E Mao si trova, come dire, tra l'incudine e il martello, perché non può negare la causa della riunificazione nazionale. Tenete conto che già da allora il nazionalismo e la difesa dell'orgoglio patrio sono il pilastro principale di quella che è la legittimizzazione del Partito Comunista Cinese al governo. Non può dirglielo. Tuttavia non può nemmeno... non può nemmeno dire a Kim che lui non è d'accordo con questo piano per l'invasione della Corea, perché, riconosciuta l'importanza della Corea del Sud per gli Stati Uniti, ha paura che gli Stati Uniti possano decidere di muoversi per difendere la Corea del Sud, al contrario di tutte le zone delle varie Taiwan, Hainan, tutte le zone controllate ancora dal partito nazionale, dal partito nazionalista. Quindi tentenna un po', prende tempo e alla fine dice che si potrebbe anche fare, perché no? Dobbiamo studiare bene la situazione, se mi portate un piano strategico fatto come si deve, sì, quindi insomma dà una risposta un po' diplomatica, ma di fatto comincia una corsa tra i due stati satelliti dell'Unione Sovietica per lanciare per primi l'invasione e assicurarsi il supporto sovietico. Vince la prima parte di questa gara la Repubblica Popolare Cinese, che il 6 aprile 1950 invade Hainan, isola al sud, e la conquista in 2 settimane. Il Partito Nazionalista Cinese viene sbaragliato così velocemente che gli Stati Uniti non fanno neanche in tempo a sedersi e a pensare a come organizzare l'aiuto, che l'isola è già stata conquistata, i nazionalisti sono stati cacciati via, ormai sono rintanati a Taiwan, loro stanno lì, e gli americani raggiungono la conclusione che da questo momento in poi il Partito Nazionalista si deve arrangiare, è troppo lontano per organizzare aiuti in tempi brevi, ma soprattutto è troppo non all'altezza della situazione per essere un buon investimento. Visto che però gli Stati Uniti non mandano aiuti, di fatto non stanno intralciando quella che è l'opera comunista cinese di riunificazione nazionale, e Stalin a quel punto drizza le antenne. Perché questa è una situazione pericolosa. Se gli Stati Uniti d'America non ostacolano il Partito Comunista Cinese nella sua opera di riunificazione nazionale, nulla impedisce a Mao e compagni un giorno di cambiare alleanza e magari riavvicinarsi agli Stati Uniti d'America e non essere più la sua buffer zone. Quindi Stalin ha bisogno di creare un conflitto che incateni Pechino all'orbita sovietica, lo lasci lì e impedisca qualsiasi riavvicinamento con gli Stati Uniti, e già che c'è, perché no? Magari convinca anche gli Stati Uniti che non solo la Cina è una minaccia importante, ma che vale la pena di finanziare i suoi nemici. Quindi da quel momento Stalin, che prima era un po' titubante per quella che era la questione coreana, cambia atteggiamento e comincia a interessarsi alle piani preparatori per la guerra di Corea. E quindi interviene, si fa mandare tutti i piani che sono stati preparati fino a quel momento da quella che è la dirigenza nordcoreana, li boccia, è assolutamente insoddisfatto, manda dentro i suoi piani. Piani tra l'altro per una invasione su larga scala. Assolutamente inadatti a quello che è il terreno nordcoreano, ma nessuno si permette di dire di no a Stalin, perché loro sono lì per il suo supporto. Stalin ci sta mettendo le armi, ci sta mettendo gli uomini, ci sta mettendo tutto, quindi nessuno dice niente a Stalin. Mao viene completamente tagliato fuori, quindi mentre tutto questo succede, Mao è ancora convinto che la questione coreana sia in sospeso. dalla parte coreana della barricata, tutti gli ufficiali che avevano trascorsi in Cina, erano vicini a personaggi della dirigenza cinese, vengono rimossi dai loro ruoli. Quindi sono allontanati, non solo non sono coinvolti in quelli che sono i ruoli chiavi della preparazione della guerra, sono addirittura allontanati da quelli che sono i ruoli più laterali, in modo che non ci possano essere fughe di notizie. E quindi quando Mao non sa niente di tutto questo, quando il 25 giugno 1950 la Repubblica di Corea del Sud viene invasa, Mao è preso di sorpresa tanto quanto i sudcoreani. Lui era impegnato a preparare l'invasione di Taiwan. Mao è sicuramente sdegnato, è sicuramente furioso, perché questo è un disastro che pone la Cina in diretta linea di confronto con gli Stati Uniti d'America, e Mao non si fa illudere forse per un momento, le prime due settimane, quando sembra che la Corea del Nord sembra che stia vincendo, che ci sia qualche speranza, ma in realtà fin dall'inizio è convinto che questa cosa sarà un disastro, che gli americani non solo aiuteranno la Corea del Sud a riprendersi tutti i propri territori, ma si spingeranno oltre il 38° parallelo e arriveranno a minacciare il confine sino-coreano. E Mao aveva ragione, Mao aveva perfettamente ragione. Però insomma, per le prime settimane sembra andare bene, quindi Mao spera di sbagliarsi, visto che non può negare supporto, perché non si può fare questa cosa, opta per una via di mezzo, quindi ordina alle sue truppe a Shenyang di garantire ai nordcoreani assistenza medica ed assistenza economica, e lui si ferma lì. Nessuno può dire che non stia aiutando l'alleato, però non sta nemmeno dichiarando guerra, quindi lui sta comunque cercando di ripararsi da quello che è il fuoco americano. Presto però la situazione in Corea si ribalta. C'erano due corpi militari in Corea, il primo corpo militare e il secondo corpo militare, rispettivamente 53.000 e 54.000 uomini. Il primo è andato in linea diretta contro Seul, gli altri due hanno preso delle direttrici laterali. Il secondo battaglione, chiedo scusa, è stato diviso in due e mandato sulle direttrici laterali. Completamente spazzati via. Un disastro. A questo punto, mentre loro vengono spazzati via, sono tagliati fuori dalle linee di comunicazione, dalle linee di approvvigionamento, dalle linee di qualsiasi cosa, Mao decide che si deve preparare alla possibilità, già da prevista in realtà, che l'invasione della Corea del Sud sia in realtà un piano fallimentare e che trascinerà gli americani verso il confine sino-coreano. Quindi la cosa migliore da fare è sospendere quelle che sono le preparazioni per l'invasione di Taiwan e ridirezionare tutte le truppe, le armi, i medicinali, i mezzi, la logistica, qualsiasi cosa, alla difesa di questo confine. Quindi lui si prepara. Gli americani, dall'altra parte, per quanto vogliano difendere la Repubblica di Corea, non hanno troppa voglia di bruciarsi tutte le possibilità con la Cina di Mao. Quindi si astengono da compiere azioni militari e sperano che questa loro astensione segnali ai cinesi che loro non vogliono invadere la Cina. Loro interessa solo la Repubblica di Corea e la penisola coreana. Ma questi segnali vengono o non capiti o ignorati? E a quel punto si rivolgono ai servizi di intelligence degli alleati. Abbiamo due servizi di intelligence che vengono chiamati in causa qui, i britannici e gli indiani, che presentano dei quadri contrastanti. Secondo i britannici, infatti, la Repubblica Popolare Cinese non si sente minimamente minacciata dal coinvolgimento americano. Pacifici, sereni, tranquilli. Vai a parlare con gli indiani, invece, e dicono no, cioè sono nel panico, si sentono assolutamente presi nel mirino, e si sentono minacciati, reagiranno alla minaccia. Di nuovo, come accade ancora oggi, si sceglie di ascoltare le notizie che si vogliono sentire e non le notizie più vicine alla realtà. Quindi i report dell'intelligence indiana vengono completamente ignorati e si dà ascolto a quelli britannici. Tutti colti di sorpresa quando il 30 settembre 1950 Mao, in un discorso ufficiale, intima gli americani di non osare oltrepassare il 38esimo parallelo. Il 38esimo parallelo, però, verrà passato il 7 ottobre. La macchina diplomatica cinese si muove per cercare di evitare questa strage. E quando parliamo di macchina diplomatica cinese, parliamo dell'uomo che è sopravvissuto a tutte le purghe maoiste, è sopravvissuto a tutti gli sbalzi del destino, è sopravvissuto a ogni cosa, Zhou Enlai, che il 3 ottobre manda un messaggio tramite le ambasciate britanniche e inglesi agli americani dicendo: non invadete, non invadete, non passate il 38esimo parallelo, noi non vogliamo questa guerra, ma se voi passate il 38esimo parallelo saremo costretti. Che cosa ha spinto Zhou Enlai a fare questa mossa disperata? È stato l'annuncio di Mao? No, è stata una decisione presa dal Politburo il giorno prima, 2 ottobre 1950, che nomina Peng Dehuai generale e per quel che generale in capo, comandante in capo delle operazioni riguardanti la Corea e ordina a tutte le truppe di essere pronte alla mobilitazione entro il 15 ottobre. Stalin viene informato con un telegramma di questa cosa e si informa Stalin che sì, loro partecipano, però le truppe si chiameranno corpi volontari. E questo per cercare in qualche modo di salvarsi dal fuoco americano e far sapere agli americani in un modo un po' complesso che non è che i cinesi vogliano davvero andare in guerra con gli americani, ma a questo punto non possono più tirarsi indietro. Ed è questa sensazione di essere tra l'incudine e il martello, questa disperazione di fondo che spinge Zhou Enlai a cercare di contattare gli americani chiedendo loro di fermarsi. Completamente ignorato. Il 7 ottobre 1950 le truppe americane attraversano il 38esimo parallelo e la Cina entra quindi in guerra. Una guerra però che dal punto di vista cinese, anche se è ufficialmente combattuta per difendere l'alleato comunista nella sua lotta per la riunificazione del paese, è in realtà una lotta per la sopravvivenza. La vera preoccupazione cinese è che, sfondate le linee nordcoreane, in cui i cinesi non hanno nessuna fiducia, e c'è una conversazione tra Peng Dehuai e un diplomatico nordcoreano che si trova negli archivi, è stata trascritta e la trascrizione era negli archivi sovietici, poi metto tutti i dettagli in realtà nella descrizione dell'episodio se volete leggere qualcos'altro, dove dice che i nordcoreani erano spaventosamente deprivati di capacità logistiche, di ammunizioni, di cibo, di medicinali, di qualsiasi cosa. Passato però il 38esimo parallelo da parte degli americani, i cinesi si trovano di fatto risucchiati in un conflitto a cui non volevano partecipare, che costerà loro milioni di vittime, costerà loro milioni di uomini vittime di questo conflitto, notevoli risorse economiche, ma soprattutto costerà loro la possibilità di riunificare la Cina e la possibilità di riavvicinarsi agli Stati Uniti d'America. Finito il conflitto nel 1953, la Cina di Mao sarà saldamente ancorata al campo sovietico e si sarà bruciata tutte le possibilità di un riapproccio con gli Stati Uniti e anzi gli Stati Uniti usciranno dal convinti che il partito nazionalista, nonostante tutti i suoi fallimenti passati, valga la pena di essere difeso. E quindi quella che era la dichiarazione che era stata fatta ancora negli anni 50 degli americani, in cui dicevano che non si sarebbero mossi per Taiwan, viene messa da parte. Da questo momento Taiwan è protetta dall'ombrello militare americano e la Cina si deve affidare all'ombrello nucleare sovietico. Questo è solo l'inizio, in realtà, il primo grande taglio che c'è tra la Cina di Mao e l'Unione Sovietica. Il divorzio tra le due parti si consumerà in più fasi. La faglia tra di loro si allarga nel 1956, quando, morto Stalin, Khrushchev ne denuncia i crimini. E denunciati i crimini comincia un primo periodo di distensione con le controparti dall'altra parte della cortina di ferro. Mao non solo non gradisce la denuncia dei crimini di Stalin, un po' perché denunciato Stalin in realtà nessuno impedisce che vengano denunciati i suoi di crimini, soprattutto perché Stalin era probabilmente l'unico leader sovietico di cui... rispetto a cui avrebbe accettato di essere secondo. Non apprezza nemmeno questa fase di distensione, che considera un tradimento verso quelli che sono gli ideali della rivoluzione, e lamenta apertamente il fatto che l'Unione Sovietica tratti la Repubblica Popolare Cinese come un alleato di seconda classe, quando è l'Unione Sovietica che sta tradendo quello che è stato il proprio leader più importante e sta tradendo gli ideali della rivoluzione. È però la questione nucleare, del nucleare, a far allargare ancora di più la faglia in modo ormai irrecuperabile. Nel novembre del 58 la Repubblica Popolare Cinese e l'Unione Sovietica sono in trattative perché la Cina vuole dotarsi di armi nucleari. Un po' perché considera le armi nucleari il deterrente principale: se hai un'arma nucleare nessuno ti attacca perché c'è la distruzione vicendevole assicurata, ma anche perché non si fida dell'Unione Sovietica. Pensa che l'Unione Sovietica non esiterebbe a sacrificarla per i propri scopi. E quindi, insomma, se non possono proprio avere le loro bombe nucleari, magari potrebbero ospitare un po' di bombe nucleari sovietiche sul territorio e controllarne i lanci. L'Unione Sovietica fa sapere che no, non se ne parla. Cioè, magari possono anche stazionare delle bombe nucleari, delle testate nucleari in Cina, ma il controllo rimarrebbe in mano sovietica. Dire che Mao fosse infelice per la risposta è un sottostimare la cosa, e è importante, secondo me, sottolineare la differenza di atteggiamento tra la leadership sovietica e la leadership cinese sulla questione del nucleare. Mao, infatti, commentò con una certa leggerezza che in realtà, fatti detonare un paio di ordigni, una metà del globo sarebbe stata cancellata via e l'altra sarebbe sopravvissuta, quindi tanto valeva scommettere sul fatto che fosse sopravvissuta quella sovietica. E si dice che quando le controparti sovietiche sentirono questa affermazione rimasero raggelati e poi decisero che nulla sarebbe stato dato in mano cinese. A quel punto però i cinesi cominciano la strada per cercare di costruire le proprie testate nucleari, e da quel momento qualsiasi facciata di amicizia che c'era tra i due viene meno. Tra il 58 e il 60 i due non ci provano neanche più in realtà a mantenere viva la facciata, e il 16 luglio 1960 l'Unione Sovietica finalmente richiama in patria tutto il personale tecnico che aveva in Cina, che stava aiutando la Cina in quello che era lo sviluppo economico, sviluppo delle infrastrutture e sì, anche sviluppo del nucleare. In mezzo c'è tutta la parentesi di quella che è stata la grande rivoluzione culturale, questo periodo di caos sotto il cielo che ha quasi annientato la Cina, e in cui di fatto tra i due non ci sono stati particolari rapporti, e il divorzio si conclude con appunto le schermaglie del 1969. Concluse queste schermaglie, quando la rottura è ben oltre l'ufficialità, la Cina è pronta ad iniziare un nuovo capitolo e riavvicinarsi agli Stati Uniti d'America. E questo sarà ciò di cui parleremo nel prossimo episodio. Grazie per avermi seguita fin qui, vi auguro una buona giornata, una buona serata, e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!